Quando arrivò in via Matteotti, Rosa aveva già preparato la cena. La salutò mettendole una mano sulla testa, come faceva sempre. A Chiara quel gesto piaceva, era inusuale e le ricordava l'infanzia. Mentre mangiavano, Rosa disse che il giorno dopo avrebbero iniziato a tagliare la legna. Il furgone aveva scaricato in cortile rami molto grossi. Li avrebbero rimpiccioliti e poi portati dentro, nello stanzino che fungeva da ripostiglio, per impilarli. Non fecero parola di ciò che era avvenuto più di un mese prima. Chiara si chiese se Rosa ultimamente avesse guardato i notiziari. Recentemente, infatti, in quelle zone era successo dell'altro. Una bambina era scomparsa. Si chiamava Amelia e aveva 6 anni, capelli biondi fino alle spalle e occhi neri. Da quello che Chiara aveva avuto modo di capire, seguendo gli aggiornamenti sul caso, nulla era ancora stato scoperto, né sulla scomparsa della bambina, né su ciò che era accaduto all'inizio di novembre, quando tutto era cominciato. Più volte nel corso delle settimane in città era stata assalita dal pensiero che avrebbe dovuto denunciare ciò che aveva visto nella casa abbandonata, i pezzi di bambole, il fetore. Avrebbe forse dovuto comunicare a qualcuno il sospetto che il bambino, la casa, le bambole, la maglietta trovata nel canale fossero collegati. E adesso forse anche la scomparsa della piccola Amelia. Ma non lo aveva fatto. Ora era di nuovo lì, nella bassa. Era tornata e già i giorni lavorativi trascorsi in città perdevano consistenza nella sua mente, come se fossero stati solo una fastidiosa parentesi. Sarebbe rimasta più a lungo questa volta. Aveva chiesto le ferie per tutta la settimana che precedeva il Natale. Viste le recenti gelate, il suo aiuto a Rosa sarebbe stato più importante del solito. Ma soprattutto, ad essere sincera, era lei stessa ad avere bisogno di stare lì per un po' di tempo. Era come se in qualche modo si sentisse responsabile, o quantomeno profondamente coinvolta nel fatto che era accaduto più di un mese prima, e che ancora non le dava pace. Dopo mangiato, bagnò del pane secco con il brodo avanzato e lo portò al cane, che aprì gli occhi lentamente, risvegliandosi da un sonno indotto dal freddo e dal buio. Al piano di sopra ritrovò la camera fredda e spoglia, come l'aveva lasciata. La ruvida coperta di lana, fatta con scampoli di colori diversi, fungeva da scudo sopra le lenzuola. Ci si infilò sotto velocemente e rimase a guardare le travi di legno sul soffitto, finché il sonno non la trascinò via con sé. La mattina dopo, l'alba illuminava i ceppi buttati sulla ghiaia con un certo chiarore. Si infilò i guanti. Rosa armeggiava dietro di lei, sollevando i pezzi di legna più piccoli. Prese la sega. Era lunga, robusta. Iniziò a tagliare, avanti e indietro, con ritmo regolare, spostandosi di tanto in tanto con il dorso della mano i capelli che le ricadevano sulla fronte. In un paio di ore riempirono 4 carriole e le portarono dentro. Quindi Rosa le fece segno di smettere. Erano stanche, tutte e due. Dopo pranzo slegò il cane. Aveva defecato nel cortile, in 2 punti. Risvegliando l'energia repressa, si scagliò verso il campo, non curante dei sassi e delle buche. Chiara rimase a guardarlo e lo lasciò sfogare, finché il rumore di un motore non la fece voltare. L'uomo, il figlio del vicino, scese dalla sua berlina grigia, trasportando 2 belle buste della spesa. Non si voltò a guardarla nemmeno per un istante, ma girò la chiave nella toppa e sgusciò in casa, veloce come un topo. Più volte si erano incrociati in situazioni simili nel corso delle settimane, ma l'uomo non le aveva più rivolto nemmeno un'occhiata. Il cane tornò con una lucertola morta tra i denti e a Chiara ci volle un bel po' per convincerlo a sputarla. Si diressero verso l'argine, per la prima volta dopo tanto tempo. Voleva salire su quello che era il punto più alto del raggio di chilometri, sebbene si trattasse di una differenza di pochi metri rispetto al livello del suolo. Gli stivali di plastica facevano il solito monotono rumore percorrendo la sterrata. Passarono vicino alla casa arancione, dove lo avevano trovato. Chiara non poté non guardare le fessure tra le assi inchiodate sulle finestre. Il ricordo di quel giorno le fece battere il cuore. Poi pensò all'annuncio trasmesso in televisione, rivide la fotografia di Amelia, intenta a porgere a chi le stava di fronte una biglia azzurra di vetro. Un'altra vittima. Il cane correva avanti e poi tornava indietro per aspettarla. Sembrava non avere ricordi del giorno in cui diverse settimane prima era stato lì con lei. I rumori e gli odori del presente dominavano il suo orizzonte. Salirono. Dall'alto dell'argine si vedeva tutto il paesaggio circostante. Le case sparse, i campi piatti e sterili. Sperava che quella posizione le consentisse di vedere di più. E in effetti la totale assenza di rilievi e la scarsità di alberi permetteva di far correre lo sguardo su chilometri di campagna. Un trattore si muoveva come un insetto, ronzando fiebilmente in un campo, mentre un furgoncino percorreva lentamente la strada principale. Qualcuno, un uomo reso grigio dalla distanza, uscì da una casa, gridò, si chinò verso la terra. Un profondo senso di morte ricopriva ogni cosa come un velo, smorzando il respiro dei viventi, offuscando la vista con l'esalazione di una nebbia sempiterna. L'argine proseguiva per chilometri. Camminarono a lungo, con il fango che imbrattava le zampe del cane e gli stivali di Chiara. Dalla vegetazione di tanto in tanto si alzava un uccello e il cane faceva uno scatto in avanti per tornare poi, agitando la coda verso di lei. Un'ora dopo, mentre rientravano verso casa, un'automobile grigia rallentò e quindi accostò lungo la strada, a pochi metri da loro. A Chiara parve di riconoscerla e in effetti era la berlina del figlio del vicino di casa. Provò a ricordarsi come si chiamava. Paolo o forse Pietro, non lo ricordava più. Quando lei era bambina, lui era un ragazzo di una decina di anni più grande. Aveva abbassato il finestrino e aspettava che lei gli passasse di fianco. «Ehi!» Chiara si spostò, cambiando lato della strada. Il cane iniziò ad abbaiare. Lui riaccese il motore e le si accostò, muovendo l'automobile a passo d'uomo. Chiara si fermò, irritata, e lo guardò in faccia. Il suo naso somigliava a una zucca, i suoi piccoli occhi neri le facevano paura. «Vuoi un passaggio? Andiamo nella stessa direzione». Chiara scosse la testa, con fermezza. «No». Proseguì, sentendo su di sé il suo sguardo che la seguiva. Lui rimise in moto e continuò a pedinarla lentamente. La fiancheggiò di nuovo e le disse «Vieni». Il cane ricominciò ad abbaiare, mentre lei accelerava il passo. Chiara non rispose, non si voltò. Continuava a marciare guardando dritta davanti a sé, con il sudore freddo che le colava giù dalla schiena. Il cane iniziò a ringhiare e a saltare verso il finestrino aperto della macchina. Dal campo vicino si alzò un airone. D'un tratto Chiara vide una donna anziana, con un lungo grembiule nero, che guardava la scena dall'aia di una casa colonica. Le fece un cenno, un gesto troppo ampio per essere un semplice saluto, e sentì la berlina che li sorpassava sgommando. Nel giro di pochi secondi tornò il silenzio e del passaggio dell'uomo non rimase altro che un vago puzzo di gas di scarico. Non appena rientrarono, trovarono il vicino, Egidio. Stava sulla porta, nella postura tipica della gente del luogo che passava a far visita senza voler accettare l'invito di entrare in casa. Che la cosa facesse penetrare all'interno aria gelida sembrava non disturbare troppo la nonna, che affacciata fuori con uno scialle di lana sulle spalle, annuiva ascoltandolo. Chiara si avvicinò in silenzio. Le sembrava assurdo il contatto avuto poco prima con suo figlio. Se Egidio avesse saputo, probabilmente si sarebbe vergognato moltissimo e la cosa avrebbe incrinato i rapporti decennali tra lui e Rosa. Non disse altro che un rapido «salve», cercando di non pensare a quanto il viso del vecchio assomigliasse a quello di suo figlio. Egidio la salutò con un sorriso e una pesante pacca sulla spalla, commentando qualcosa a proposito del fatto che fosse cresciuta parecchio. Il solito commento, anzi, l'unico che le rivolgeva da quando era nata. Poi guardò il cane e borbottò in dialetto che certe bestie era meglio ammazzarle da piccole. Rosa non si scompose. I due si salutarono. Chiara legò il cane ed entrò in casa. La nonna aprì il sacchetto che il vicino le aveva portato. Un salame della dimensione del braccio di un uomo. Iniziò a tagliarne alcune fette, spesse, per assaggiarlo subito. Ne prese una e la allungò alla nipote, mettendogliela direttamente in bocca senza che Chiara avesse il tempo di accettare. Il sapore era forte, pepato, e si sentiva l'odore della carne macinata di fresco. Le spezie non bastavano a smorzare quel gusto che avrebbe potuto apparire nauseante per chi non vi fosse abituato. Chiara cercò istintivamente in cucina un pezzo di pane, ma trovò solo dei tozzi rancidi buoni per il cane. Disse che quel pomeriggio sarebbero andati in paese. Oltre al pane mancavano anche lo zucchero e il caffè, e bisognava fare il rifornimento di qualche alimento a lunga conservazione. La panda scivolava a velocità moderata verso il centro, abitato da appena un centinaio di anime, sussultando a ogni buca dell'asfalto. Era il primo pomeriggio e c'era un po' di sole. I raggi illuminavano le facciate delle case e il piccolo campanile che si ergeva ormai muto e invalido dopo il terremoto. Le impalcature coprivano la facciata della chiesa e delle assi di legno sostenevano i muri degli edifici. Gli addobbi di Natale, penzolanti sulla via principale, anziché rallegrare l'atmosfera, la coloravano di mestizia. Chiara si chiese per quanto tempo si sarebbero visti i segni del terremoto, quanto ci sarebbe voluto a quelle zone per riprendersi. Al forno non c'era nessuno. Comprarono pane comune e qualche rosetta. Poi entrarono nel piccolo supermercato, che ancora sopravviveva, nonostante la concorrenza dei centri commerciali, inaugurati a qualche chilometro. Chiara controllava le date di scadenza della pasta, del riso, della farina, come la nonna le aveva insegnato quando era piccola. La regola era che gli alimenti dovevano poter durare il più a lungo possibile, come se ci si potesse sempre trovare in uno stato d'emergenza. Mentre riempivano il bagagliaio della macchina, videro una figura passare poco distante da loro. Aveva un'andatura claudicante, rallentata dal peso del grosso corpo avvolto in un lacero cappotto di lana. Era l'Aldina. Rosa la guardò da lontano, senza chiamarla. La donna si fermò in mezzo alla piazza, davanti al campanile, a testa bassa. Poi riprese a camminare. Avete ascoltato La metà di dicembre, il quinto capitolo del nostro racconto a capitoli Anticamera di morte, nascita, scritto da Natalia Guerrieri, che stiamo appunto seguendo da ormai 5 settimane. Quanto passa veloce il tempo quando ci si diverte a leggere questi stupendi racconti, anzi capitoli di racconto. Grazie mille Natalia. Natalia, come ogni settimana, leggiamo la bio. Natalia, con l'accento sulla I, è nata nel 1991. Si è laureata in lettere in italianistica a Bologna e si è diplomata in drammaturgia e sceneggiatura all'Accademia Silvio D'Amico, presentando un romanzo come tesi finale. Ha vissuto a Modena, Parigi e Roma, città che si mescolano spesso nei suoi racconti. Oltre alla prosa, scrive per il teatro e per il cinema. Quindi grazie mille, Natalia, per questo interessantissimo e ancora più oscuro e nebbioso quinto capitolo della nostra saga. La prossima settimana arriveremo alla conclusione del nostro racconto a capitoli Anticamera di morte e nascita. Siamo molto molto curiose in redazione di sapere come andrà a finire. Facciamo finta di non saperlo già. Siamo curiosissime di sapere come andrà a finire, io per prima. Non vedo l'ora di leggere l'ultimo capitolo e sono convinta che anche voi che avete ascoltato questa puntata o letto il racconto sul nostro sito racconti.inutile.eu non vedete l'ora di sapere come va a finire. Riguardo a questo, se vi è piaciuto questo episodio di podcast e ne volete ascoltare altri, potete andare su qwerty.it o racconti.inutile.eu per ascoltarne di più. Come sapete, Racconti, che è il podcast che state ascoltando, è coprodotto da Qwerty e Inutile, e se vi piace quello che facciamo sia da Qwerty che da Inutile, sapete che vi potete associare o lasciarci una donazione e ci fareste un favore grande, 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 perché queste cose le facciamo con amore, amore, amore e gratis, 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 per cui sapete com'è. Una volta qualche donazione ci fa sempre super comodo, ma in ogni caso, soprattutto in questo che è un periodo molto complesso, la cosa che ci fa più piacere, quindi fatecelo sapere, è sapere se vi piace quello che facciamo e se vi sta facendo un po' di compagnia in questi momenti un po' complessi. Per ascoltare questo podcast potete ascoltarlo dove l'avete ascoltato, per cui immagino Spotify, immagino Apple Podcast, iTunes, no, la stessa cosa di Apple Podcast, tutte queste piattaforme che sicuramente conoscete meglio di me, oppure la nostra piattaforma del cuore, cioè Spreaker, in cui potete ascoltare tutti i podcast di QWERTY, tra cui anche Racconti. E se invece di ascoltarlo volete andarvi a rileggere i capitoli precedenti di Anticamera di morte nascita di Natalia Guerrieri o tutti gli altri racconti che pubblichiamo ogni mercoledì con Inutile, potete andare in rivista.inutile.eu e trovate tutto quello di cui avete bisogno. Nel frattempo, grazie mille per averci ascoltato, ci vediamo la prossima settimana con l'ultimo capitolo e stay tuned, come direbbero gli americani, e vi mando un bacio. Ciao!